file 30, pagina 139. In piena guerra gli ebrei vengono sterilizzati, ma appena pochi anni fa a Berlino si voleva seguire invece una strada totalmente diversa. In effetti l'idea di liberare l'Europa dagli ebrei, deportandoli in massa in un'isola, a parte alcuni precedenti teorici, viene già sostenuta verso il 1938 da Göring, da Himmler e dallo stesso Hitler. Nota. Per esempio, nel libro di Józef Pilsudski, Leggi e onori. Fine nota. Dopo la caduta della Francia, si pensa di utilizzare per questo scopo la grande isola ex francese del Madagascar nell'Oceano Indiano. Uno dei sostenitori di questa operazione Madagascar è Philippe Buller, che aspira alla carica di goulatier dell'isola, alle dirette dipendenze dell'SS Reichsführer. Tutti gli ebrei dovranno lasciare l'Europa e andare nel Madagascar, dicono gli esperti del servizio primo, terzo del Ministero dell'Interno alla Wilhelmstrasse. Il capo Amsteiner è Franz Radmacher, che insieme con Eichmann ha redatto un piano molto particolareggiato per la deportazione di 4 milioni di ebrei nel Madagascar. Nota. Franz Radmacher, condannato il 17 marzo 1952 dal Zwungerich di Norimberga a 3 anni e 5 mesi di reclusione, riuscì ad evadere durante un appello e a rifugiarsi in Argentina. Fine nota. Una questione che Radmacher non ha ancora chiarito è se bisogna evacuare tutti gli ebrei o se invece è preferibile fare una distinzione tra ebrei orientali ed occidentali. Gli ebrei orientali più prolifici, rappresentanti del talmudismo, agli occhi degli altri ebrei resterebbero in mano tedesca a Lublino, in qualità di ostaggi, paralizzando gli ebrei americani e garantendoci così un atteggiamento conveniente da parte loro. Gli ebrei occidentali, invece, via dall'Europa, nel Madagascar. Prevista anche l'organizzazione degli ebrei in quest'isola. In primo luogo, nelle rade principali, verrebbero installati porti e basi per la Kriegsmarine e nell'interno aeroporti per la Luftwaffe. Il resto dell'isola diverrebbe un immenso superghetto nel quale gli ebrei si amministrerebbero da soli. Avrebbero i loro sindaci, la loro polizia, il loro servizio postale, le loro ferrovie. Solo l'amministrazione politica rimarrebbe in mani tedesche. Tutti i beni sarebbero confiscati agli ebrei prima della loro partenza e servirebbero a finanziare l'intera operazione Madagascar. Questa gigantesca operazione, tra l'altro, potrebbe essere sfruttata anche a fine propagandistici. Nota. Nota riassuntiva della soluzione finale del problema ebraico, Ministero degli Esteri, Berlino, 21 agosto 1942, NG 2586. Fine nota. Secondo Radmacher, infatti, sarebbe dimostrata in questo modo la magnanimità della Grande Germania nell'accordare agli ebrei una autonomia culturale, economica e amministrativa. Tuttavia, il nostro senso di responsabilità ci impedisce di regalare interamente uno Stato indipendente ad una razza che, da un millennio, non conosce più che cosa sia l'indipendenza. Questa poderosa operazione in Madagascar è sospesa, è stata rimandata alla fine, immancabilmente vittoriosa, della guerra. Gli eventi bellici non volgono in modo tale da permettere di mobilitare una intera flotta per realizzare una massiccia migrazione umana, né soprattutto di rinunciare alle braccia di tanti ebrei ancora fisicamente validi. Basta pensare che la sola Dachau fornisce circa 40.000 detenuti che lavorano, i quali, dati i lunghissimi orari di lavoro, spesso anche 18-20 ore al giorno, producono quanto una città di 500.000 di abitanti. Qualcuno pensa anche alla possibilità di costituire una immensa riserva di ebrei nella provincia di Lublino, che dovrebbe chiamarsi Lublinland. Un primo passo verso la non eliminazione fisica degli ebrei, ma piuttosto verso una loro utilizzazione nei lavori pesanti nelle fabbriche, è quello di prendere gli ebrei intellettualmente più dotati e rinchiuderli in un lager che, secondo la denominazione stabilita dallo stesso Himmler, viene chiamato Centro di Studi Scientifici, dove le conoscenze specializzate di tali persone vengono utilizzate in operazioni di calcolo che esigono tempo e capacità intellettuali. Così nel KL di Sachsenhausen alcune decine di matematici ebrei, in divisa a righe, dotati di tavole logaritmiche e abbachi, si occupano tutto il giorno di calcoli, di traiettorie balistiche, di previsioni meteorologiche. Nota: il KL di Sachsenhausen era installato vicino Berlino, nel territorio di Orianenburg, nome sotto il quale fu noto all'inizio. Strategicamente era il posto ideale. Dominava il canale Oder-Havel, che metteva in comunicazione l'Elba con l'Oder. Intorno al campo Himmler fece sorgere quella che divenne la capitale delle SS per chilometri e chilometri quadrati. 40.000 schiavi assicuravano tutti i servizi. Il lager veniva quindi a trovarsi nel cuore di Orianenburg, in un triangolo comprendente circa 60 baracche, ciascuna lunga 50 metri per 8. Il piazzale per gli appelli, la prigione, il crematorio. Le baracche dormitorio erano previste per 150 detenuti ciascuna, ma arrivarono a contenerne quasi 1.000. Dal piazzale partiva ogni mattino, per il lavoro coatto, un contingente di prigionieri pari alla popolazione operaia di una grande città. Fine nota. A Orianenburg, Germania, e Sclier, Austria, disegnatori, litografi e incisori ebrei vengono utilizzati per la fabbricazione di banconote false americane e inglesi, oltre che di passaporti e documenti falsi. L'amicizia tra il dottor Wirst e il dottor Samuels non poteva continuare così. Samuel ha avuto il grave torto di dimenticare di essere ebreo. Ha creduto di aver diritto a vivere solo perché è capace di operare sulle donne e di asportare uteri dalla mattina alla sera. Così si è sentito talmente sicuro di sé e dalla sua posizione tra i medici del campo che ha cominciato a bere e a ubriacarsi, ma soprattutto ha avuto il torto di raccontare nell'ebbrezza dell'alcol a chiunque incontrasse le carneficine che quotidianamente compiva tra le sue pazienti isterotomizzate. È insomma divenuto un testimone scomodo. Anche quel mattino due SS man vanno a prelevarlo, ma invece di portarlo al blocco 10, dove opera abitualmente, lo conducono direttamente ai forni di Birkenau, senza nemmeno fargli il processo. Un'ora dopo è praticamente impossibile distinguere le sue ceneri da quelle delle donne che appena ieri sono decedute sotto i suoi ferri. Per facilitare la selezione dei soggetti da sottoporre a sterilizzazione con il metodo di Klauberg e con gli altri metodi in esperimento, la ferrovia che ogni giorno trasporta ad Auschwitz prigionieri da ogni parte d'Europa viene prolungata sin nell'interno del campo, quasi alla porta dei forni crematori. In tal modo i detenuti risparmiano una passeggiata di circa 2 chilometri e le SS fanno economia di benzina per le ambulanze e gli autocarri. Oltre alla selezione abituale che ha luogo appena i vagoni vengono aperti e alle quali il dottor Mengele, nella sua impeccabile uniforme, non manca mai di presiedere, si effettua adesso un'altra selezione. Tutte le donne incinte che scendono dai vagoni piombati, si tratta per lo più di ebree, vengono messe immediatamente nella fila di sinistra per essere avviate direttamente alle camere a gas. In tal modo, oltre a distruggere tempestivamente ogni germe di vita futura, le SS realizzano una grande economia di tempo e di mezzi. La notizia di questa selezione si sparge però come un lampo nelle baracche, tanto che molte donne che si trovano nei primi mesi di gravidanza cercano di dissimulare in ogni modo il proprio stato. Alcune arrivano addirittura a partorire di nascosto con l'aiuto delle compagne di baracca, magari corrompendo qualche compiacente capò. Ma i medici SS del campo non mancano certo di astuzia. Fanno spargere la voce che le donne incinte, per un improvviso ordine di Berlino, godranno d'ora in poi di particolari benefici e di una speciale alimentazione se accetteranno di lavorare in una fabbrica vicina. Molte donne che hanno sinora tenuta nascosta la propria gravidanza si presentano allora spontaneamente dichiarando il loro stato. L'autocarro su cui vengono fatte salire però non si avvia alla fabbrica vicina, ma si ferma dinanzi alle camere a gas. Una delle caratteristiche di tutti i lager, e quindi anche di Auschwitz e Birkenau, è quella di far circolare continuamente le notizie più contraddittorie possibili, in modo che il detenuto, tra tanta confusione di idee, non sappia mai come comportarsi. Per esempio, qualche settimana dopo l'episodio delle gestanti presentatesi spontaneamente per lavorare in fabbrica, viene comunicato ufficialmente che d'ora in poi le donne incinte non avranno davvero più nulla da temere per la loro gravidanza. Infatti il neonato verrà inviato ai forni crematori soltanto se nascerà morto o scarsamente vitale. In effetti è una specie di cabala. Le SS hanno in realtà stabilito così: se il bambino nasce morto o poco vitale, lo cremano realmente. Se però il bambino nasce sano, allora inviano alla camera a gas sia lui che la madre. Dopo qualche tempo le detenute riescono tuttavia ad aggirare anche questo ostacolo. Essendo venute a sapere che se il bambino nasce sano, le puerpere sono uccise insieme al loro nato, le detenute delle baracche in cui c'è una donna che sta per partorire cercano di sottrarla alla morte facendo in modo che il neonato risulti nato morto. In tal modo la madre sarà salva. Per esempio, quando la donna ha le doglie, non la mandano all'infermeria. Nota: queste notizie risultano dalla deposizione della detenuta Olga Lengil. Fine nota. La trasportano invece nell'angolo più buio e nascosto della baracca. La ricoprono di coperte, fanno chiasso con le scodelle e parlano ad alta voce per soffocare i lamenti della partoriente. Appena il bambino è nato, una detenuta gli stringe il nasino e la bocca fino a soffocarlo. Il corpicino viene poi nascosto nel secchio dei rifiuti e il giorno dopo portato di nascosto all'infermeria e confuso con i corpi dei bambini realmente nati morti durante la giornata. All'infermeria è un piccolo reparto, il Bab Schmid, dove i bambini nati vivi ma poco vitali vengono gettati a 3, 4, 5 per volta in piccole cassette di legno e lasciati morire come si fa per i cuccioli. Queste cassette vengono poi scaricate come pacchi senza valore sui corpi dei malati contagiosi ancora vivi, già distesi nei camion destinati alle camere a gas. Topi grossi come gatti si aggirano indisturbati tra questi corpi, infierendo soprattutto su coloro che non hanno più la forza di cacciarli. Nota: deposizione della detenuta francese Vaillant Couturier, nata Marie-Claude Mogele, vedova dell'ex relatore capo del giornale Humanité, e portata ad Auschwitz perché appartenente alla resistenza francese. Fine nota. Ma ad Auschwitz gli esperimenti di sterilizzazione non vengono condotti soltanto con il metodo ideato da Klauberg. D'altra parte, questo non si mostra esente da gravi inconvenienti. I medici SS sono costretti a trattare numerosissime detenute che presentano successivamente ascessi, peritoniti e altre gravi infezioni. C'è invece una sezione nella quale la sterilizzazione viene praticata con i raggi X. È noto che le cellule germinative, che nella donna corrispondono all'ovulo e nell'uomo agli spermatozoi, sono particolarmente sensibili all'azione dei raggi X. Basta infatti una esposizione relativamente breve delle ovaie o dei testicoli ai raggi X per rendere il soggetto immediatamente sterile. Vi è però da osservare che l'erogazione di questa dose blocca soltanto temporaneamente la funzione riproduttiva. È quindi necessario usare dosi più forti. Già i radiologi SS hanno condotto vari esperimenti sia a Dachau sia a Ravensbrück su prigionieri maschi e femmine, specialmente zingari. Al principio erogano dosi di raggi X che risultano così dannose da uccidere in breve i soggetti trattati. Dopo alcune centinaia di prove riescono a stabilire che per assicurare una sterilizzazione totale occorrono per l'uomo 500-600 R, per la donna 300-350 R. Tuttavia queste dosi, anche se danno una sicurezza del 100% di sterilità, comportano reazioni collaterali, rappresentate da scomparsa delle mestruazioni, disturbi di tipo climaterico, disturbi metabolici e psichici, caduta dei peli e dei capelli, ustioni cutanee. Ma ai medici SS poco importa. L'obiettivo finale, quello della sterilizzazione assoluta, sembra comunque possibile con il metodo radiologico. Ad Auschwitz, il dottor Holfeder, lo specialista radiologo aiuto di Klauber, concorda perfettamente con queste risultanze. Con intensità massima, distanza ridotta e filtro sottile, è possibile limitare l'esposizione ai raggi a 3 minuti per la donna e a 2 minuti per l'uomo. Pagina 143.